qui è Romani 8.
Quindi questa settimana non ci saranno le riunioni. Tutta la settimana, domenica prossima ci ritroveremo qua. Il giorno 26 alcuni di noi abbiamo pensato di andare in montagna con i bambini a slittare. Quindi se qualcuno desidera venire, avete tutti il mio numero, quindi potete chiamarmi chi vuole venire. E poi per Capodanno saremo tutti qui per celebrare la fine di questo anno, l'inizio del nuovo anno insieme. Alle 7 di sera comincerà, quindi dalle 7 fino dopo la mezzanotte. E dovete preparare tutti qualcosa buono da mangiare. Anche 2 o 3 cose buone da mangiare, no? Allora, Romani 8, domenica scorsa abbiamo visto che noi siamo eredi di Dio, versetto 17, e coeredi di Cristo. E vogliamo leggere lì, ma prima vogliamo pregare. Signore, darci orecchi aperti di ascoltare la Tua parola, Signore. Che possiamo ricevere la Tua parola con umiltà, Signore, con mansuetudine. La Tua parola è vivente, Signore, potente di trasformare la nostra vita. Noi Ti chiediamo questa mattina, Signore, vogliamo darti il permesso di trasformare la nostra anima, di trasformare la nostra mente, di trasformare ogni cosa che riguarda la nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. E quindi abbiamo visto che noi non abbiamo lo spirito di schiavitù, noi non abbiamo paura di Dio. Versetto 15, non abbiamo ricevuto lo spirito di schiavitù. Spirito di schiavitù che cos'è? È uno che vive sotto il legalismo, sotto legge e regole. E magari cerca di ubbidire Dio, ma non per amore. La motivazione che ha non è amore per Dio, ma paura di Dio. Quindi ho paura che Dio mi castigherà, che Dio mi ammazzerà. E questo è lo spirito di schiavitù, ma Paolo qui dice che noi non abbiamo questo spirito, ma abbiamo ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. E ho detto anche domenica scorsa, questa parola Abba è come babbo, babbo, mio babbo celeste. Noi abbiamo un rapporto così intimo con Dio. Io quando ho detto anche domenica scorsa, all'inizio della mia conversione, c'era un fratello lì in America. In questa riunione di preghiera lui diceva, oh daddy, dicevo babbo, lui chiamava Dio babbo, per me era offensivo, per me era scandaloso. Io ho detto, ma che questo non ha reverenza di Dio, perché Dio è l'Altissimo, Dio è lì, lontano, almeno io lo vedevo così, Dio è severo, Dio è duro. E in un certo senso io trasferivo l'immagine che io avevo del mio padre terrestre, perché mio padre era severo, era un uomo molto severo. Mio padre diceva le cose solo una volta e poi legnat, una volta solo mi diceva Craig smettila, e poi era molto severo. E in un certo senso adesso lo ringrazio perché c'era la disciplina nella mia vita, e capivo da una giovane età che se io attraversavo i limiti c'era anche una punizione di subire. Però quando mi sono convertito ho trasferito questa immagine di mio padre terrestre, che mio padre non era perfetto, avevo tanti difetti, anche quando mi puniva a volte sbagliava, e trasferivo questa immagine di mio padre terrestre sul padre celeste che è sbagliato. Ma io credo che Dio, anche attraverso l'Apostolo Paolo, vuole farci capire che noi possiamo, ogni figliolo di Dio può avvicinarsi a Dio col babbo. Tu sei mio babbo, tu sei mio papà, io posso venirti con ogni preoccupazione, ogni pensiero, e non devo avere paura. In Ebrei scritto possiamo entrare per il sangue di Cristo, per niente altro. Per il sangue di Cristo possiamo entrare nel luogo santissimo con franchezza. Immaginate, voi potete entrare nella presenza di Dio a presentare le vostre richieste. E l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola dice che se noi chiediamo qualcosa secondo la volontà di Dio, Dio ci ascolti e noi sappiamo che noi abbiamo quello che abbiamo chiesto. Quindi se noi chiediamo qualcosa secondo la volontà di Dio, la parola di Dio che dice, Dio che dice, dichiara che Dio risponderà. È una promessa di Dio. Quindi noi gridiamo Abba Padre, anche quando lodiamo il Signore, papà, sono qui questa mattina per adorarti, per ricevere da te, per avere comunione con te. E lo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Se non hai questa testimonianza dentro il tuo cuore, vuol dire che non sei un figlio di Dio e ti devi convertire. Questa mattina lo puoi fare. E se siamo figli, versetto 17, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificato. Quindi c'è la sofferenza, questo non ci piace, no? Quanto di voi piace soffrire? Qualcuno? Come alcuni sanno, venerdì sono caduto dalla scala in casa mia, per questo il collo sembra un po' rigido, e ho sofferto tanto in questi due giorni, infatti la schiena mi fa male ancora oggi. Nessuno piace la sofferenza, ci piace di non soffrire. Ma la Bibbia, una delle preziose promesse che abbiamo dal Signore, è che noi soffriremo con Cristo. Amen. Però Gesù ha detto, beati siete voi, se uomini dicono ogni maniera di maldicenza a causa mia. Beati. Quindi se noi soffriamo per il Signore, siamo beati, siamo felici. Ma anche noi dobbiamo soffrire. Siamo eredi di Dio, siamo coeredi di Cristo. Nel Vangelo Gesù ha detto, voi siete i miei fratelli. E per le sorelle, voi siete le sorelle di Gesù. Avete mai pensato su questo? Ditelo, io sono il fratello di Gesù Cristo. Io sono la sorella di Gesù Cristo. Non perché lo dico io, l'ha detto il Signore. Qualcuno, ma come tu credi, come puoi dire una cosa? Ma Gesù l'ha detto, voi siete i miei fratelli. Noi siamo parte della famiglia, Dio non tiene le cose nascoste da noi. Noi siamo parte della sua famiglia intima e quindi condividi ogni cosa con noi. Noi abbiamo il grande fratello, Gesù, che bada su di noi, no? Tutti vogliono andare al grande fratello. Quanto di voi volete andare al grande fratello? Grande fratello Gesù, ma io parlavo del grande fratello a Milano. Qualcuno vuole andare? Tutta l'Italia vuole andare, no? Vince mezzo miliardo. Quella ragazza che ha vinto, non so, ha preso mezzo miliardo, mi sembra, no? Che ha vinto. Qualcuno ha seguito? Confessate. Io non ho seguito, per me era una cosa odiosa quel programma. E fa vedere quanto è malvagio il cuore dell'uomo, che tutti, questo adempio, diciamo, col desiderio di fare il spione, no? Proprio questi programmi tirano fuori il peggio dell'uomo. Di fare, come si dice, quello che va in giro le case e guarda dentro le finestre? Il guardone, eh? Non è così. Adesso, grande fratello, potete essere tutti guardone e guardare queste persone che si comportano non in modo che porta gloria a Dio, sicuramente. Ma noi abbiamo il grande fratello, Gesù Cristo, che bada su di noi, che guarda su di noi. E in versetto 18, Paolo parla ancora della sofferenza, perché la sofferenza purtroppo è una parte di questa vita. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Quindi Paolo poi comincerà a parlare della sofferenza, la sofferenza del peccato nel mondo, conseguenza della caduta di Adamo. Una cosa interessante, quando stavo studiando questo, Paolo non dice che le sofferenze di questo tempo non sono da agguagliarsi alla gloria che sarà, che noi vedremo, no? Perché tutti noi abbiamo la speranza, quando moriremo, quando questo cuore cesserà di battere, noi andremo nella presenza di Dio. Amen. e la mia schiena non mi farà più male e non dovrei più soffrire, piangere e avere tribolazione qui su questa terra. Tutti noi non vediamo l'ora, no? Di vedere la gloria di Dio. Ma qui Paolo dice che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. In noi. Quindi io credo che questo versetto si può applicare sia alla fine di questa vita, nell'eternità, perché la gloria di Dio non sarà solo una cosa di cui noi vedremo, ma sarà una cosa di cui noi parteciperemo. Giovanni dice adesso vediamo, o no, Paolo dice che adesso vediamo come attraverso un vetro oscuro, ma un giorno lo vedremo come lui è, e noi saremo come lui. Noi parteciperemo nella gloria di Dio. Noi saremo uno con Dio. Saremo sposati con Cristo e diventeremo uno con Dio. Ma io credo che questo versetto si può applicare anche in questa vita. Perché tutti noi passiamo la sofferenza. Amen. Ma anche attraverso queste sofferenze Dio vuole manifestare la sua gloria in noi. E quando ho letto questo versetto mi chiedevo, ma io sto vivendo per la gloria eterna o sto vivendo per una gloria su questa terra? E tutti voi, voglio che voi chiedete voi stessi questa domanda in questo momento. Ma la mia vita, sto vivendo per me stesso? Sto vivendo per una gloria qui su questa terra? O sto vivendo veramente per la gloria eterna? I miei occhi stanno guardando lì? La mia vita è consumata? Perché io credo, se noi veramente credessimo, ho detto giusto? Che noi spenderemo l'eternità con Dio, che noi godremo la gloria di Dio per l'eternità, e che tutti quelli che non conoscono il Signore non lo goderanno, non lo goderanno. Non goderanno un bel niente. Soffriranno per l'eternità con Satana e i suoi demoni. La Bibbia dice questo. Se io penso che se credessimo veramente questo, la nostra vita sarebbe ben diversa. Tutta la nostra vita, ogni momento della nostra giornata sarebbe diverso. E dovremmo chiederci: per quale gloria sto vivendo? Per la gloria di questa terra o per la gloria che mi aspetterà lassù? Quando ero nella tenda c'era un fratello americano che lui era nel militare lì in Sicilia, e un giorno lui stava con la sua mountain bike, stava facendo allenamento perché lui faceva queste gare di mountain bike, si stava allenando perché lui poi doveva uscire dal militare, doveva tornare in America, e c'era questa coppa mondiale del mountain bike lì nella montagna rocciosa, e lui voleva vincere questa gara. C'era un premio di $100,000, quindi lui stava lì sulla spiaggia a allenarsi. E un giorno, quando era sulla spiaggia, si allenava, ha incontrato alcuni altri americani che facevano parte di questo gruppo Cristo Risposta. E c'era questo fratello Gary, si sono messi a parlare della loro vita, come mai sei qui in Italia, quello non sono missionario, lui io sono militare, eccetera, eccetera. E poi questo fratello nero ha raccontato a questo ragazzo Gary come: mi sto preparando per questa gara perché voglio tornare in America, voglio vincere questa gara, voglio diventare il più bravo biciclettista di mountain bike in tutto il mondo, essere famoso, eccetera, eccetera, eccetera. E questo Gary ha detto solo una frase, e poi si sono salutati. Gary ha invitato di venire alla riunione nella tenda. Questo Gary ha detto a Nate: io sto vivendo per una gloria molto più alta di questa. E questa frase ha talmente colpito questo ragazzo Nate, ha turbato lo spirito di Dio, proprio l'ha colpito, e lui veramente ha messo in dubbio tutta la sua vita e ha detto: ma è vero, io sto vivendo per la mia gloria, Sto vivendo per una gloria effimera che non valerà niente nell'eternità. E solo quella frase che ha detto col fratello ha cambiato la vita di questo ragazzo, perché lui, quando è stato rilasciato dall'esercito, invece di andare in America a fare quella gara, lui si è unito alla tenda e ha cominciato a predicare il Vangelo con la sua vita. E il Signore ha usato lui per portare molti animi alla salvezza. E adesso è in America e serve il Signore lì. E anche noi dovremmo chiederci, Giacomo dichiara che questa vita è come un vapore, appare per un momento e poi svanisce. E dovremmo chiederci, ma sto vivendo veramente per la gloria eterna o sto vivendo per la mia propria gloria? E poi in versetto 17 Paolo va avanti parlando del travaglio e la sofferenza che c'è qui nella terra. Versetto 19, infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga esse pure liberata dal servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione e la redenzione del nostro corpo. E quindi Paolo dichiara qui che tutto il creato, le Dolomiti, gli alberi, gli uccelli, sono in travaglio, gemono e non vedono l'ora, la creazione stessa geme e non vedo l'ora che noi entriamo nel periodo eterno, che Gesù torna per regnare sulla terra, che il peccato viene spazzato via. E anche noi, spero che noi anche siamo in travaglio aspettando, Signore, non vedo l'ora che Tu vieni a prendermi. Non vedo l'ora che Tu vieni a redimere questo corpo, questa schiena che mi fa male. Redimermi da questo mondo schifoso veramente che mi circonda ogni giorno. E tutto il creato non vedo l'ora di essere liberato da questa schiavitù. Come è entrato questa schiavitù? Il peccato di Adamo. Quando Adamo e Eva hanno scelto di ribellarsi contro Dio, è scritto che il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte. Quindi anche il terremoto lì in Puglia, molti se la prendono con Dio, ma se Dio è amore, se Dio perché ha fatto morire tutti quei bambini, ma Dio non ha fatto morire quei bambini, è stato veramente Adamo. E anche tutti noi, perché prima della caduta di Adamo non c'erano terremoti, non c'erano uragani, non c'erano trombe di aria, non c'era nessuna calamità, c'era la perfezione. E quindi è stata colpa nostra, in un certo senso, che c'è tutta questa sofferenza nel mondo. E anche noi siamo in travaglio. Quanti di voi avete mai visto una donna in travaglio? Tutte le mamme e alcuni di noi papà. Comunque, per quelli che non hanno visto una donna in travaglio, non è niente come fanno vedere in TV, no? Nei film, sai, 5 minuti è già fatto, no? Oh, e poi, oh, è nato un bambino, sai? Perché deve scorrere nel film. Silvana con Abigail era in travaglio 12 ore, altro che film. E non era... Oh! Non posso neanche imitare i gridi che ha fatto. E poi c'era una donna che non conosceva il Signore a fianco a noi. E quanti gridi ha fatto. Sembrava che qualcuno stava ammazzando questa donna con un'accetta. Cioè, i strilli e i gridi che faceva. E anche la creazione è così, grida in travaglio. E non vedo l'ora che viene la manifestazione dei figli di Dio, che Gesù viene a redimere noi e tutto questo mondo. Versetto 25, ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo è anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio, per secondo la volontà di Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi Paolo ha cominciato questa sezione dichiarando che io ritengo le sofferenze di questa vita non sono di agguagliarsi alla gloria che sarà manifestata a noi. Poi parla della sofferenza nel mondo e un po' chiude qui, o fa un pausa qui, dichiarando: noi sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene. Noi sappiamo questa mattina questo fatto, perché tante volte come viviamo dichiariamo l'opposto di questo. Quanto brontoliamo, quanto lamentiamo. Quando brontoliamo e lamentiamo, stiamo dichiarando che tutte le cose cooperano al bene? No, stiamo dichiarando che Dio è un bugiardo. Ma qui Paolo dichiara che tutte le cose che accadono nella vita di un figlio di Dio, per quelli che amano Dio, è per nostro bene. È una cosa di cui noi possiamo afferrarci ogni giorno della nostra vita, di sapere che se siamo figli di Dio, ogni cosa che accade nella nostra vita, Dio userà per bene, anche le cose brutte. Perché se siamo figli di Dio non vuol dire che non soffriremo. Gesù ha detto che la pioggia cade sull'empio e sul giusto. E quindi anche nella nostra vita, nella vita di un figlio di Dio, accadono le cose brutte. I figli di Dio si ammalano, i figli di Dio si muoiono, i figli di Dio soffrono e hanno difficoltà come tutti gli altri nel mondo. Però c'è una differenza: noi abbiamo il Signore con noi. Abbiamo il Signore, e questa è una grande differenza, fratelli. Io mi ricordo alcuni anni fa, quando ero nella tenda, dovevo andare a visitare una signora in ospedale, che suo figlio era un fratello, e suo figlio ci ha chiesto di andare lì a visitarla. Questa donna non era convertita, e tutta la sua famiglia al di fuori di questo figlio non erano convertiti. E vi dico, era una cosa terribile. Cioè, loro erano, questa donna era moribondo, stava per morire, lei era senza speranza, il marito era senza speranza, i figli erano senza speranza. E mi ha colpito tantissimo, ho detto: ma cioè, chi non ha il Signore veramente non ha niente in questa vita. Sì, puoi guidare un Mercedes, il BMW sul corso di Montebellone e buttare soldi a destra e a sinistra e pensare, però quando arriva in quel giorno della morte non ha niente. Non ha niente di aggrapparsi, zero. Anzi, solo la disperazione, solo la paura. Ma per noi non è così. Noi andiamo alla gloria. Noi andiamo in un posto molto, molto meglio. E quindi noi ogni giorno possiamo avere questa certezza nella nostra vita, che ogni cosa che accade nella mia vita, Dio lo userà per il mio bene. Voi conoscete la storia di Giuseppe, no? In Genesi. I suoi fratelli l'hanno venduto in schiavitù, l'hanno cercato di... Prima volevano ammazzarlo, poi Giuda ha detto: no, non lo ammazziamo, lo vendiamo come schiavo. Quindi hanno venduto a questi schiavisti, questi uomini che poi hanno portato in Egitto, l'hanno venduto a Potifar. E poi Giuseppe è rimasto in questa terra straniera. Cioè, immaginate questo, che in questa settimana la tua famiglia, tua mamma, tuo papà, tuoi fratelli, tue sorelle, ti vendono come schiavo. Cioè, tutte quelle persone che tu ritieni quelle più vicino a te, quelle che ti amano di più, ti vendono come schiavo. Tu sei buttato dentro una nave e ti portano in Africa o in qualche altra parte, in Cina, non conosci la lingua, poi la gente ti tratta male. Se c'era qualcuno che poteva amareggiarsi era Giuseppe, no? Arrabbiarsi. Ma penso che voi conoscete la fine della storia. Quando poi per la carestia i fratelli dovevano andare in Egitto a comprare grano, chi hanno trovato? Hanno trovato Giuseppe. E voglio leggere anche solo la risposta di Giuseppe in Genesi 45. Genesi 45, versetto 4. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: dei, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate e non vi dispiace di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita. Infatti è già 2 anni che vi è carestia nel paese e vi saranno oltre 5 anni durante i quali non vi sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi un residuo sulla terra e per salvare la vita con una grande liberazione. Qual è la nostra veduta come figlio di Dio? È la veduta di Giuseppe. Giuseppe ha riconosciuto: io sono un figliolo di Dio. Anche questa cosa terribile Dio ha permesso nella mia vita. E tante volte magari ci cade una sofferenza, una malattia, un qualcosa, e noi ce la prendiamo con Dio. O cominciamo a credere la voce del nemico: Dio non è con noi, Dio non è vicino a me. Ma Giuseppe, vediamo più avanti in capitolo 50, versetto 20, versetto 19, Giuseppe disse: allora non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Forse tu stai attraversando questa sofferenza, questa difficoltà, perché Dio vuole salvare un popolo attraverso di te. Anche Giuseppe poteva dubitare, dire: ma come, Signore? Io ho fatto dei sogni, in un certo senso Dio aveva fatto delle promesse a Giuseppe: i tuoi fratelli ti serviranno, tu sarai grande, tu sarai benedetto. E lui poteva dubitare della parola di Dio, dire: ma come, Signore, tu avevi detto che io sarei sopra i miei fratelli, che io sarei potente, ricco, e qui sono un schiavo, sono dentro la cella. Ma come, Signore? Ah, ma aspetta, lui non ha fatto così. È scritto che attraverso tutte le cose che accadevano nella vita di Giuseppe, il Signore era con lui. Anche quando la moglie di Potifar ha cercato di sudurlo, e lui è scappato, Potifar si è arrabbiato, quindi l'hanno buttato nel carcere di Faraone. È scritto, è bellissimo in questa storia, che questa mattina non c'è tempo di leggere tutto, ma in ogni cosa che cadeva male nella vita di Giuseppe, alla fine è scritto: e il Signore era con lui. E potremmo dirlo anche nella nostra vita, anche le cose brutte che accadono nella vita tua, e il Signore era con Silvana, il Signore era con Renata. E noi per fede dobbiamo crederlo. Forse quello che tu stai attraversando, la difficoltà, la sofferenza, non forse, sicuramente, perché la parola di Dio lo dichiara, che ogni cosa coopera per il bene. Io posso dirvi che ho sofferto tanto da quando sono venuto nel Veneto. Non era la mia scelta di venire qui a Montebelluna, è stato Dio a mandarmi qua, e nella carne io non ci rimanerei neanche un altro giorno, nella carne. Però Dio ha voluto Non dico attraverso di me, ma attraverso anche voi, attraverso l'opera che Dio sta facendo qui, a salvare un popolo. Dio ha voluto che Montebellunese e le persone di Feltre, le persone di Castelfranco, le persone di... E forse Dio ci ha portato qui. Tanti di voi non siete di qua, no? Siete del sud Italia, siete da altri paesi, dall'Africa, dall'Asia. E come mai Dio ci ha portato qui? E noi diciamo, ah, qui è difficile. Non è come il mio paese tropicale che è sempre caldo. È umido e freddo. E la gente è anche un po' freddi. A noi tante volte siamo come i discepoli dentro la barca, no? Gesù ha detto, andiamo all'altra riva. Possiamo anche leggere nel Vangelo di Marco, capitolo 4, una storia che tutti sappiamo forse a memoria. Vangelo di Marco, versetto 35. Ora in quello stesso giorno, fattisi sera, disse a loro, passiamo all'altra riva, questo è Gesù che parla, e i discepoli, scienziati la folla, lo presero con loro, così come egli era nella barca, con lui erano anche altre barchette. Si scatenò una grande bufera di vento, le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa, su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare, tacci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, perché voi siete così pauroso? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro, chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? E quante volte anche noi in questo cammino col Signore siamo così, ma Signore non ti importa della mia vita, no? Non ti interessa di me, Signore? Perché sto soffrendo questa cosa? Perché sto attraversando questa difficoltà? Ti sei dimenticato di me? Il Signore era tranquillo, no? Perché? Perché Gesù era tranquillo? Perché Gesù dormiva? Qualcuno sa? Perché Gesù in versetto 35 ha detto passiamo all'altra riva, no? Non ha detto andiamo a fare un giro nel lago e vedremo quello che accadrà. Quando Dio dichiara una cosa accadrà. Quindi quando Gesù ha detto passiamo all'altra riva, vuol dire che noi passeremo l'altra riva, no? Che noi arriveremo. E anche in Romani 8:29, anche lì Gesù ha detto che noi passeremo l'altra riva in un certo senso. Andiamo a leggerlo. Sì, ha detto lo Spirito Santo attraverso di Paolo, ma possiamo dirlo che dice anche Gesù a noi questo. Versetto 28, or noi sappiamo che tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quindi il Signore che cosa vuol dirci qui in versetto 29? Tu sarai conformi all'immagine di mio figlio. Perché io ho deciso così. Dio ti ha predestinato di essere conforme all'immagine del suo figlio. Quindi, se Dio l'ha detto, sarà così. Non c'è forse sarà così. Sarà così, perché Dio ha detto. Come Gesù con i discepoli, passiamo l'altra riva. Gesù non dubitava dove stavano andando, perciò lui poteva dormire. Ma i discepoli erano lì, ma Signore, ma non pensi di me? E qual era la cosa che Gesù ha detto? Perché avete paura? Io sono con voi. Io sono Dio. E siamo nella stessa barca. Sono io che comando il vento. Sono io che comando il mare. Perché hai paura? perché non hai fede. E quindi il Signore chiede da noi anche la fede. Questo è il cammino di fede, anche nella difficoltà, anche nella sofferenza, di dire: Signore, tu sei con me. Anche se io vedo le onde, anche se vedo il vento, anche se sembra che la mia barca sta per sfondere, tu stai con me. E tu mi hai detto che noi passeremo l'altra riva. Tu hai detto che io sarò conforme all'immagine del tuo figlio. E per fede io lo credo. Un ultimo versetto in Giobbe, e poi concluderò. Nel libro di Giobbe, capitolo 23, io sto leggendo Giobbe ogni mattina, e posso dire che in questi ultimi mesi ho passato un periodo di Giobbe, anche nella mia vita, tante cose, la bronchite, la schiena e anche altre cose, altri attacchi di Satana, veramente si è scagliato contro di me in questo periodo. Quindi posso identificarmi tanto con Giobbe, che era un uomo che amava il Signore. Era un uomo che in tutte le sofferenze e le cose che Giobbe ha subito è scritto che lui non ha peccato contro l'Eterno in nessuna cosa. E in Giobbe 23, alcuni pochi versetti, ma sono molto profondi, questa riflessione che Giobbe fa, e credo che anche per alcuni di noi è proprio una parola che il Signore vuole darvi questa mattina. Versetto 8 di Giobbe 23. Ecco, vado ad oriente, ma là non c'è. Qui Giobbe sta parlando di Dio. Ad occidente, ma non lo scorgo. Opera Cetrione, ma non lo vedo. Si volge a mezzogiorno, ma non riesco a vederlo. Ma egli conosce la strada che io prendo. Se mi provasse, ne uscirei come oro. E tante volte anche noi siamo come Giobbe. Il Signore è all'opera intorno a noi, nel settentrione, nel nord e nel sud. Il Signore opera. Qui Giobbe dichiara che il Signore sta operando, ma io non lo vedo. Il Signore è qui, ma io non lo percepisco. Però Lui sa il sentiero che io sto prendendo. E nella versione inglese dice che quando sarò provato, diventerò come oro. E anche nella nostra vita, tante volte noi sembra che il Signore, Signore dove sei? Non ti vedo. Ma io credo che Giobbe per fede dicevo: anche se non ti vedo, tu conosci la mia strada, tu conosci il mio sentiero, conosci dove stai andando, conosci dove mi porterai. E io so che anche attraverso questo io sarò come oro. Tu mi stai raffinando, tu mi stai perfezionando, tu mi stai conformando all'immagine di tuo figliolo Gesù Cristo. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, Gesù, gloria a te, Signore. Signore, ti ringraziamo che tu sei con noi, Signore. Gesù, tu hai promesso: io sarò con voi fino alla fine di questa età presente. Signore, perdonaci questa mattina se noi abbiamo avuto paura, Signore. Che abbiamo cominciato anche noi, Signore, a pensare che tu non hai cura di noi. Perdonaci, Signore, perdonaci, Padre. Aiutaci, Signore, di essere un popolo di fede, Signore, che anche nelle nostre difficoltà, Signore, possiamo vedere la gloria che sarà manifestata un giorno in noi, Signore. Questa opera profonda che tu vuoi fare in noi, che tu farai, Signore. Perché tu hai promesso che noi saremo conformi all'immagine di tuo figlio, Signore. se vogliamo collaborare o no, Signore, Tu farai questa opera nella nostra vita. E Ti ringraziamo, Padre. E voglio pregare, Padre, per quelle che sono presenti queste mattine, che magari stanno attraversando una tempesta, Signore, una difficoltà. Signore, che Tu puoi calmare, Signore, che Tu dia la parola, Signore, anche questa mattina nella loro vita. Che Tu calmi quella tempesta, Padre, nella loro vita, Signore. Che loro possano avere quella pace, Signore, che supera ogni cosa, Signore. La Tua pace, Signore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.